Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Dobbiamo ricominciare a orientarci tra zone rosse, arancioni e gialle, tra chiusure e possibilità. Quello che è certo è che il turismo di prossimità sarà il nostro faro e ci farà scoprire luoghi a due passi da casa di cui non conoscevamo la bellezza. Il sommario. Questa settimana andiamo nel parco dell'Etna, tra sentieri e colori dell'autunno. Poi risaliamo fino alla Toscana, a Montefollonico, per camminare e assaggiare i prodotti locali. E poi scendiamo ancora fino in Salento per riscoprire una guida scritta da una straniera. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. In Sicilia andiamo alla scoperta del Parco dell'Etna, già di per sé un parco particolare perché il re è il vulcano. In questo periodo poi si colora d'autunno e i suoi sentieri sono pronti ad accogliere esperti e non. Il presidente dell'ente parco è Carlo Caputo.
Watch out. È un parco particolare perché non si tratta di una semplice montagna, ma è un vulcano attivo, uno dei vulcani più attivi nel mondo e oltretutto è uno straordinario esempio di processi geologici, continui e formazioni vulcaniche, quindi è un vulcano molto studiato, insieme anche al vicino Stromboli, che è anch'esso siciliano. Il parco è un parco naturale e troviamo là ambienti naturali, quindi irripetibili panorami, ma anche centri storici dei suoi comuni dove c'è la possibilità di vivere dei momenti belli, perché all'interno delle comunità che compongono il parco possono fare diverse attività. Nel parco abbiamo molte grotte e questo è un fenomeno che viene sempre ben visto dai visitatori, molte grotte ovviamente di origine vulcanica e moltissimi sentieri liberi che si possono vivere senza nessun limite, diciamo, di fruizione se non quello dell'altezza quando c'è attività vulcanica, diciamo, che può diventare pericolosa per il turista. E poi ci sono molti rifugi dove è possibile bivaccare e dormire qualche sera liberamente o su prenotazione. Il parco, essendo un ambiente naturale, è aperto tutto l'anno come proprio ambiente naturale. 12 mesi dell'anno, dove ovviamente c'è la possibilità dello spettacolo irripetibile che ci dà la natura di vedere le continue modifiche che ci sono durante le stagioni. L'Etna in estate prende dei colori, in autunno ne prende altri, fino ad arrivare all'inverno quando viene quasi totalmente innevato, perché dai 700-800 metri spesso troviamo la neve, fino a giungere poi in sommità dove c'è quasi sempre la neve a partire da ora, proprio adesso la vedo che è innevata, fino al mese di marzo, aprile pure.
Presidente, di che tipo di flora e fauna parliamo? Quali alberi e quali animali si possono trovare all'interno del parco?
Ma gli alberi, abbiamo i tipici castagneti, le betulle e poi abbiamo anche le coltivazioni secolari che le nostre genti hanno destinato per i propri terreni, coltivazione di mele, di pere, ciliegie, nocciole e anche olive. Considerato che è un parco che si sviluppa in altitudine dal basso verso l'alto, ma ci sono altitudini variabili all'interno del parco, si possono trovare diverse coltivazioni, perché abbiamo diverse temperature, diversa anche il tipo di fertilità della terra. Oggi l'Etna diventa famosa più che altro per i suoi vini, per le sue vigne. E la tradizione di vigne secolari sull'Etna è antichissima, perché Si parla a partire dalla colonizzazione greca, quindi intorno al 1000 avanti Cristo abbiamo presenze di vigneti sull'Etna. E il vino che maggiormente caratterizza questa zona è il Nerello Mascalese, che serve per produrre il famoso Etna rosso. Poi abbiamo anche altri vitigni. Quello che caratterizza maggiormente la zona è il Nerello Mascalese. Riguardo agli animali, abbiamo la presenza di due coppie di aquile reali. E su queste due coppie di aquile reali si fanno sempre degli studi e degli accorgimenti per fare in modo che possiamo vedere le aquile, ma da lontano, perché ovviamente l'aquila è un animale che non gradisce tanto la presenza dell'uomo, e quindi se ci avviciniamo troppo e siamo troppo curiosi, magari rischiamo di allontanarlo invece di tenerlo in quella zona. È importante per noi avere la presenza dell'aquila reale perché, essendo all'apice della piramide alimentare, significa che l'ambiente teoricamente è sano, è un ambiente ancora naturale, appunto. E quindi per noi è importante avere la presenza delle aquile. Altri animali che invece sono facilmente visibili sull'Etna all'interno del parco sono ad esempio le volpi. Ci sono molte volpi all'interno del parco e altri uccelli minori che troviamo un po' in tutti i parchi d'Italia.
Torniamo a parlare dei sentieri. Lei prima accennava al fatto che sono tutti fruibili liberamente, tenendo però conto dell'altitudine, perché ovviamente parliamo di un parco all'interno del quale c'è un vulcano. Quindi questo vuol dire, Presidente, che sono adatti anche a famiglie con bambini?
Sì, adatto a tutti, ci sono diversi sentieri di altezze variabili, ci sono sentieri che si svolgono in pianura, in un terreno piano, come invece ci sono dei sentieri che si deve faticare un po' di più, ma ce ne sono davvero una miriade di sentieri, piano vetore, piano miri, piano dei grilli, pista altomontana, ce ne abbiamo tantissimi e tutti sono visibili nella nostra app che abbiamo lanciato proprio in questi giorni, che si chiama semplicemente Parco dell'Etna. Entrando in questa app si vedono tutti i sentieri disponibili all'interno del parco, con la descrizione, la descrizione anche della età che possono avere le persone a realizzarlo o meno, e quindi quello che diceva lei, se è adatto per bambini, anziani, eccetera, la descrizione dei luoghi, quindi proprio sull'app si trovano tutti i sentieri pubblicati che sono presenti sull'Etna.
Questo parco ricomprende un numero, diciamo, alto di comuni, ci sono tanti comuni che fanno parte di questo parco, che in questo momento è una ricchezza perché avendo delle limitazioni, no, agli spostamenti, questo vuol dire che dai diversi comuni è possibile comunque accedere al parco.
I comuni che compongono il parco sono 20 comuni e ognuno ovviamente ha il suo accesso al vulcano. Questo significa che questi cittadini in questo periodo di spostamenti limitati effettivamente hanno la possibilità di fare una passeggiata e scoprire magari dei luoghi che prima avevano sottovalutato solo perché potevano spostarsi liberamente e quindi andavano altrove. Adesso prendiamo il lato positivo, se si può dire così, di queste limitazioni dello spostamento. I cittadini, se vogliono, possono guardare a nord e spostarsi sul vulcano per scoprire magari qualcosa che appunto non avevano ancora visto e fare della sana attività all'aperto, godendosi profumi e tutto quello che ci offre quell'ambiente sano. Scegliere tra i comuni, però comuni come Castiglione, comuni come quello di Milo, Ragalna, li trovo dei comuni più a misura d'uomo, comuni che hanno un segno distintivo, più distintivo di comune del parco, mentre gli altri comuni sono dei comuni un po' più grandi, un po' più... Sì, ecco, i comuni che secondo me rappresentano più il parco sono quelli più piccoli, dove troviamo l'artigiano, troviamo i borghi così come erano all'inizio del Novecento, e quindi sono più adatti, ecco, magari possono essere più piacevoli per il visitatore.
Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via.
Globetrotter 24.
In questo momento una bussola molto utile può essere la mappa dei borghi bandiera arancione del Touring Club italiano, piccole eccellenze del turismo di prossimità. Questa settimana andiamo in Toscana, a Montefollonico. La nostra guida è il presidente della Proloco, Andrea Tonini.
Noi siamo in provincia di Siena, un piccolo borgo, è l'unica frazione del comune di Torrita di Siena. Siamo a 600 metri d'altezza sul livello medio del mare e praticamente è costituito il borgo da una parte antica, il nucleo medievale, tuttora racchiuso tra le mura e le porte di accesso, con torri, la chiesa principale in paese e altre chiese sempre all'interno del paese, tutte funzionanti. Il paese è racchiuso, come dicevo prima, tra le mura. Sono mura che risalgono una parte alla fine del 200 e un ampliamento fatto fine 400, inizio 500, in seguito all'avvicinarsi dei fiorentini durante la guerra di Siena. Quindi rinforzarono le difese. Ci sono queste tre porte, una serie di torri a guardia delle porte e a guardia del paese. All'interno, se uno volesse fare la visita guidata, si può vedere la chiesa principale, che è la chiesa di San Leonardo, che c'ha il patrono per l'appunto oggi, è San Leonardo, quindi oggi si festeggia il patrono in Montefollonico. E accanto c'è una chiesa medievale della metà del 1200, ristrutturata intorno al fine 500, inizio 600 all'interno, con degli altari. C'è stato fatto degli altari in stucco, di cui uno rimane, quegli altri due sono stati demoliti per riportare la chiesa, diciamo, alle origini. Era un sistema che veniva adottato all'inizio del Novecento per riportare le chiese alla struttura originaria, qualche volta anche facendo dei danni. Poi abbiamo l'oratorio di Santa Caterina di Alessandria, che è attiguo alla chiesa di San Leonardo, è una piccola chiesina cinquecentesca. Nella piazzetta, unica piazzetta di Montefollonico, c'è l'oratorio del Corpus Domini, che è un oratorio, un'altra chiesina seicentesca. Subito fuori le mura, in direzione verso Montepulciano, verso sud, c'è la chiesa che è quella più grande del paese, la chiesa della Madonna del Triano, costruita nel 1609 lungo l'antica strada che conduceva a Montepulciano e poi in seguito verso Roma praticamente. Era la strada principale di accesso a Montefollonico, che in questi giorni, in questi periodi, l'anno scorso praticamente, quest'anno no, tramite la Proloco abbiamo organizzato degli scavi per riportarla in vista con permessi della sovrintendenza. Intorno a Montefollonico noi possiamo, se uno volesse fare passeggiate nel bosco, abbiamo una serie di sentieri che percorrono praticamente tutta l'area boschiva di Montefollonico, spingendosi fino anche a Montepulciano. C'è quattro sentieri segnalati più o meno lunghi, che permettono di passeggiare tranquillamente senza nessun problema di auto o mezzi che possono dare noia. Sono sentieri, strade bianche praticamente, che passano in mezzo a campi, percorribili benissimo sia a piedi che con le biciclette, con le mountain bike. ai piedi di Monte Follonico, se uno volesse ancora visitare, c'è i resti di un'abbazia benedettina, un'abbazia degli inizi del 200, resti perché questa abbazia subì dei crolli già quando era in essere, e in seguito praticamente i monaci che vi abitavano andarono via proprio perché aveva dei problemi di staticità. È interessante perché da questa abbazia sono state tolte delle sculture duecentesche e sono visitabili in un laboratorio di ceramica qui a Monte Follonico. Questo laboratorio ha sede presso l'ex chiesa di San Bartolomeo, una chiesa duecentesca che sta qui dentro il centro storico. E sono sculture in pietra medievali lavorate da maestri che venivano dal nord Italia, presumibilmente.
Abbiamo parlato del borgo, lo ricordiamo, è un borgo medievale, è bandiera arancione del Turing, quindi è sicuramente un bellissimo borgo. Però c'è anche l'aspetto gastronomico, ci troviamo in Toscana, ci troviamo in uno dei posti dove si mangia anche molto bene, per cui immagino che anche voi avrete da offrire a questo proposito.
Sì, penso proprio di sì. Allora, dentro il paese abbiamo un ristorante attivo anche in questi periodi di crisi, che ha il suo piatto forte nelle tagliatelle in forma. Le tagliatelle in forma sarebbe una tagliatella cacio e pepe, però con un formaggio tipico di Monte Follonico che si chiama il Grande Vecchio di Monte Follonico, che praticamente ha una denominazione d'origine protetta. È una forma di pecorino stagionato più di 24 mesi, in cui vengono rigirate queste, mantecate queste tagliatelle, oppure i pici, che è un tipo di pasta tipico di queste zone del Senese, che è praticamente uno spaghetto tirato a mano. E vengono mantecate con questo pecorino e poi spolverate con un pepe bianco che, dice il ristoratore, è quello che fa meno male di tutti. Poi fa il peposo, che è un manzo stufato particolare con grani di pepe, particolarmente buono. Piccione in riduzione di vino nobile, il vino nobile qui ce l'abbiamo di fronte, è Montepulciano, è prodotto di Montepulciano, però va bene anche qui per Montefollonico, che è comune di Torrita. Tipico di Montefollonico è diventata abbastanza famosa anche per la festa del Vinsanto, che noi facciamo a dicembre. Quest'anno sarebbe stata la 17ª edizione. E praticamente è una specie di concorso di Vinsanto amatoriale, che viene fatto utilizzando delle uve scelte, uve bianche in genere, fatte appassire su appese oppure su dei cannicci, su delle canne, per 2-3 mesi, e poi dopo spremute, il mosto che si ottiene è molto ridotto e viene messo in delle piccole botti che qui chiamiamo caratelli, e fatto invecchiare per 3 anni come minimo. Vengono raccolti in tutta la Toscana non meno di 80 vinsanti diversi, cioè un primo, un secondo, un terzo premio per il vinsanto dolce migliore e primo, un secondo, un terzo premio per il vinsanto secco migliore.
Siamo in Salento per parlare di una iniziativa di Coromoni Edizioni, la collana Cultural Tour che ripubblica testi di viaggio di grandi autori che sono passati dalla Puglia. Tra questi un'uscita è stata dedicata alla scrittrice e giornalista inglese Passion Gray, che si trasferì a Capo di Leuca negli anni 70 con il compagno. I suoi testi, in particolare i libri di cucina, sono famosi ancora oggi. Per il New York Times la Gray scrisse questo pezzo dedicato alla Puglia. Anche suo figlio Nick ha fatto la stessa scelta negli anni Ottanta, all'inizio per prendersi cura della madre e poi con la moglie come scelta di vita. È lui a raccontarci le impressioni di sua mamma e a indicarci una via da seguire per scoprire il Salento.
Wake up everybody, no more sleeping in bed.
Ma siamo venuti per prendere cura della mia madre. C'è proprio una magica qua. Come Pazienza ha scritto nel suo libro di cucina, che è mondialmente conosciuto. Effettivamente, Honey from the Weed sta per essere pubblicato in China, in Cina, in cinese. Pazienza è meglio conosciuto in America che qua a Salve. Ma lei ha scritto in questo libro qualcosa come: abbiamo scoperto che i campi vicini erano disseminati di selci delicate, tacitamente lavorate, punte di frecce, lame di ossidiana. Ci rendemmo conto che la collina deserta che dominava lo Ionio era stata per sempre abitata da abili artigiani, che alla nostra porta c'erano 40.000 anni di preistoria, non scritti e non letti. Allora noi viviamo in questo posto che si dice è lo sito della mitica città di Cassandra. A me forse non c'era mai una città da collina qua, ma c'è un certo atmosfera. La prima volta che sono venuto qua, quasi 50 anni fa, per visitare i miei, era un altro mondo. Contadino, lui ha coltivato di tutto sotto gli alberi di olive. E noi soffriamo in questo momento la malattia, la xylella fastidiosa, ma i frantoi chiudono tutto questo modo di vita intorno all'ulivo. Rischiamo di perdere. È una tragedia incredibile. Il mio consiglio è di mettere in tasca questi scritti ripubblicati da Kurumuni. Ognuno è una piccola guida. Ramij ha scritto in uno di questi piccoli libri: visitare ogni luogo in Italia che gli scrittori classici avevano reso famoso, individuare i luoghi dei campi di battaglia, tracciare le posizioni degli eserciti nemici, realizzare le scene cose poeticamente descritte da Virgilio, camminare sulle orme degli illustri defunti, eccetera, eccetera, erano gli oggetti che avevo in vista nel intraprendere il mio solitario tour attraverso l'Italia. Allora, noi possiamo seguire questi scrittori che hanno scoperto il Salento negli anni passati. E non sarebbe male di utilizzare la collana di Kurumuni come guida di cose cercare, non solo campi di battaglia, ma guarda, noi siamo molto, c'è la storia molto importante qua. Si dice che il generale Pirro, lui che ha vinto tutte le battaglie e perso tutte le guerre, è venuto proprio qua a Torre Pali, a 2 chilometri di qua. È arrivato qua per aiutare i messapici di combattere i romani che hanno voluto prendere potere sul Salento. Allora, non sarebbe male di fare come meta turistica indagini per cercare il luogo della battaglia tra Pirro e i romani.
Per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.